it's done.
Connor McDavid! It's not real!
The goal of the year?
Panarin!
Part of the past. The celebrations? Forgotten. The history?
Vegas Golden Knights!
History. We're back to a blank slate. Clean ice. All that matters now is what happens next. The Stanley Cup Playoffs.
Eastern Conference Final begins Wednesday.
La storia di oggi è la storia di un giovane calciatore italiano, la storia di Cesare Casadei. Una storia che avevamo cancellato dal nostro cervello da quasi un anno ormai, ma che è ricomparsa praticamente all'istante nel momento in cui domenica notte su Rai 2 abbiamo acceso per vederci i primi passi della nostra nazionale al Mondiale Under 20. Un mondiale che avevamo visto con timore nel momento del sorteggio, che ci aveva piazzato in un girone molto ma molto complicato, e poi con terrore quando abbiamo saputo che l'esordio sarebbe stato con il fortissimo Brasile, una delle nazionali più quotate di tutto il torneo. Poi l'Italia ha vinto e lo ha fatto alla grande, e ci torneremo. Ma non è della speranza e dell'eccitazione che ha generato questa prima vittoria che vi voglio parlare. La storia di oggi è per l'appunto la storia di Cesare Casadei e di cosa rappresenta per il calcio italiano, del perché è significativa proprio oggi che arrivano tante notizie importanti per il futuro del nostro calcio. È martedì 23 maggio, io sono Dario Saltari e questo è Ultimi Fuochi, il daily podcast di Fenomeno. Oggi quindi, come detto, ci ritroviamo a commentare diverse notizie significative per il calcio italiano. La più grossa è sicuramente la penalizzazione di 10 punti comminata alla Juventus dalla Corte Federale d'Appello, per l'ennesima volta verrebbe da dire. La notizia della penalizzazione è arrivata poche ore prima che la Juventus scendesse in campo ad Empoli, e questo è solo l'ultimo dei tempismi sfortunati, se così vogliamo chiamarli. I bianconeri in campo hanno immediatamente accusato il colpo e al Castellani si sono sciolti come neve al sole di fronte a un Empoli che tra l'altro era già matematicamente salvo. Alla fine della partita Massimiliano Allegri è sembrato emotivamente provato davanti ai microfoni e ha detto con un pizzico di paranoia: ogni volta che cerchiamo di cacciare fuori la testa ci schiacciano di nuovo sotto. Al di là del caso legale, che ci sarà modo di approfondire, che è tutt'altro che esaurito, ciò che impressiona di tutta questa storia è il tempismo. La Juventus pochi minuti prima di scendere in campo si è ritrovata improvvisamente nella situazione di dover vincere a tutti i costi la partita per rientrare in corsa per i primi quattro posti. Adesso il quarto posto detenuto dal Milan è distante 5 punti, il che rende la qualificazione sportiva alla prossima Champions League molto difficile, anche se non matematicamente impossibile. In ogni caso, tutti questi cambiamenti di obiettivi in corsa non sono una grande pubblicità per il campionato italiano, e non è un caso che di questa situazione siano lamentati anche quelli che dovrebbero essere teoricamente gli avversari della Juventus, come per esempio José Mourinho. Uno scherzo sapere questa cosa con due partite da giocare, ha dichiarato l'allenatore portoghese dopo il complicato pareggio casalingo con la Salernitana. Se me l'avessero detto prima di Monza o della sfida col Bologna, l'approccio sarebbe stato diverso. Oggi si parla molto anche della situazione surreale che sta montando intorno al Napoli. Gli azzurri non hanno fatto in tempo a godersi lo storico scudetto, che il clima è sembrato leggermente tornare quello di 2 anni fa, quando alla fine venne per l'appunto messo sotto contratto Spalletti. La situazione è questa: il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, poco dopo l'eliminazione della sua squadra ai quarti di Champions League, attiva la clausola del contratto di Spalletti che gli permette di allungarne la scadenza di 1 anno, passando quindi dal 2023 al 2024. Spalletti non viene avvertito, si risente e alla fine la situazione non si ricuce. E oggi si è talmente avanti che su alcuni giornali si parla già del suo successore. Per il Corriere dello Sport, per esempio, il nome più caldo è quello di Luis Enrique. con i rumor che si fanno sempre più insistenti anche riguardo alle cessioni di Victor Osimhen e di Kim Min-jae in Premier League, oggi 23 maggio, quindi si può già immaginare un Napoli senza il suo miglior attaccante, senza il suo miglior centrale e senza l'allenatore che l'ha portato allo scudetto poche settimane dopo averlo vinto. È una di quelle situazioni che da fuori sembra assolutamente incomprensibile e che invece ha perfettamente senso per chi vive in Italia e conosce bene il nostro calcio. E arriviamo così alla storia di Cesare Casadei, che in qualche modo riesce a unire molti puntini. Il suo nome c'era stato offerto dai giornali la prima volta alla fine di agosto dello scorso anno, quando il Chelsea aveva messo sul piatto 15 milioni di euro più 5 di bonus pur di prelevarlo dalle giovanili dell'Inter. In un pezzo pubblicato dall'Ultimo Uomo in quei giorni, Marco Dottavi si poneva una domanda che di fatto è valida ancora oggi. Sono pazzi al Chelsea a prendersi un rischio economico del genere per un calciatore che ha tutto da dimostrare e di cui non hanno nemmeno bisogno nell'immediato, o sono ciechi all'Inter a privarsi del miglior talento delle giovanili per una cifra che potrebbe rivelarsi troppo bassa? Questa domanda è riemersa dalle ceneri domenica notte, quando l'Italia ha fatto il suo esordio nel Mondiale Under 20 contro il temuto Brasile, battendolo per 3-2. Un risultato che in realtà non riflette il dominio esercitato dalla nazionale allenata da Carmine Nunziata. All'interno di una partita già spettacolare di per sé, che ha visto l'Italia sopraffare l'avversario sia con la palla che senza, ha fatto storia a parte infatti la prestazione di Cesare Casadei, che semplicemente è sembrato un professionista in mezzo a 21 dilettanti. Non è un'esagerazione, vi consiglio di andarvi a vedere un video dei highlights individuali se non ci credete. Il momento più alto della sua partita, in cui comunque ha segnato due gol e fornito un assist, è stato il rigore guadagnato al 34esimo, quando sulla transizione guidata da Baldanzi si è inserito in area a sinistra, ha fintato il tiro con il destro e poi con una dolcezza di tocco che non ci si aspetterebbe da un giocatore così grosso, se l'è portato sul sinistro con l'interno, costringendo l'avversario a trascinarlo giù in area. Poi Casadei si è rialzato e ha immediatamente chiesto il pallone per calciare il rigore, per dire la personalità. Domenica notte, insomma, abbiamo iniziato a pensare che la domanda posta la scorsa estate da Marco Dottavi avesse una risposta meno scontata di quanto pensassimo un anno fa. Nel calcio, d'altra parte, succede spesso, e Casadei in questo senso è una storia che dice molto. Nato calcisticamente nel Cervia, che molto probabilmente ricorderete per il reality show in onda su Italia 1 qualche anno fa con Ciccio Graziani e Ilaria D'Amico, Casadei è poi passato al Cesena, dove ha portato avanti il suo percorso. Nel 2018 però il Cesena è fallito e l'Inter ne ha quindi approfittato per portarlo nella propria primavera, battendo proprio la concorrenza del Chelsea, che per quanto sia un club disfunzionale ai massimi livelli della sua dirigenza, di sicuro sa come far funzionare la sua academy. Da quel momento comunque il nome di Casadei è riemerso periodicamente in superficie, come una bottiglia che galleggia sul pelo dell'acqua. Da una parte per i suoi numeri e per le sue prestazioni in primavera, almeno per quel piccolo pubblico di addetti ai lavori e appassionati che la segue, ma soprattutto perché era un nome ricorrente in fase di mercato. La scorsa estate, ancora prima di passare definitivamente al Chelsea, se n'era parlato prima nell'ambito dell'affare che doveva portare Bremer all'Inter. La sua valutazione doveva essere di 8 milioni, poi di 5, e alla fine non se n'è fatto più niente. Poi di Casadei se ne è parlato di nuovo nell'ambito della lunga trattativa che ha riportato Lukaku dal Chelsea all'Inter. Casadei doveva essere, insomma, una pedina per oliare uno scambio finanziariamente difficile per l'Inter, e quando anche questo è naufragato, alla fine il Chelsea ha preso il libretto degli assegni in mano e ha deciso di tagliare la testa al toro. Poi Casadei ha fatto il suo percorso al Chelsea, come i tanti giovani che abitano il suo centro sportivo. Ha imparato l'inglese, ha giocato con la squadra Under 21. Fine a gennaio è passato in prestito a Reading, dove tra l'altro fino all'11 aprile è stato allenato da Paul Ince. Oggi viene quindi da ripensare alla scorsa estate, meno di un anno fa, quando Casadei non era nulla più che una pedina per arrivare a un giocatore più esperto. Viene da pensare a Bremer, che alla fine è finito alla Juventus ed è oggi uno dei più negativi nella stagione nera della squadra di Allegri, compresa la partita di ieri contro l'Empoli. Viene da pensare alle valutazioni dei giovani calciatori, che sono al centro del caso giudiziario che la riguarda. Viene da pensare a Lukaku, alla fine effettivamente ritornato all'Inter per perdere il posto a favore di Dzeko, chissà, potrebbe guardare anche la finale di Champions dalla panchina. E infine viene da pensare al Napoli, al famoso striscione sulla panda rubato a Spalletti, alle cessioni di Insigne, Koulibaly e Mertens, agli acquisti di Kvaratskhelia e Kim. Viene insomma da pensare a come passa velocemente il tempo nel calcio, ma anche all'eterno giorno della marmotta del calcio italiano in cui si continua a prendere a prestito dal futuro per sistemare il presente, finché funziona. La puntata finisce qui, oggi su Fenomeno per gli appassionati di tennis esce anche una nuova puntata di Quiet Please in cui si parla di questa controversa e piovosa edizione degli internazionali appena conclusi. Per Ultimi Fuochi invece ci sentiamo domani con Daniele V. Morrone. Ciao!